Buongiorno a tutti, vi ringrazio, come nuovo l'associazione Umi Iuris, le persone come Sonia Tonini e l'avvocato Cavassi, ringrazio anche il dottor Pedroia e l'avvocato Cimolari come organizzatore del convegno. Chiedo scusa sinora agli altri illustri relatori del mio approccio espositivo e chiedo scusa a voi sperando di non aggiungervi, perché ho l'intenzione oggi di raccontarvi una favola. La favola che ha per protagonista un bimbo quasi molto ragazzo che si chiama Leon Cix, di cognome consuale. Nasce il 23 luglio del 1991 con la legge numero 223, norma molto importante nel programma giusto italiano, perché oltre a introdurre la segnalazione guadagno straordinaria delle procedure concorsuali e a dividere, come vedremo dopo, gli effetti rispetto alla segnalazione straordinaria delle aziende immobilis, introduce altri istituti ben utilizzati anche nel momento, quali la mobilità. Tra l'altro è un istituto a sua volta come la CIGS di via di estinzione, come di Panda, e al tempo stesso introduce anche una disciplina sui licenziamenti collettivi, con le discipline dettate dall'articolo 4, 24 della legge 23, con la doppia tipologia, cioè il licenziamento collettivo eventuale previa richiesta e concessione di CIGS e il licenziamento collettivo invece del 4, normalmente, nel caso di imprese di almeno 15 dipendenti che procedono a licenziare, che sono del rapporto, almeno 5 lavoratori nell'arco di 5 giorni. In questo dettaglio trova spazio anche la disciplina della classificazione guadagni straordinaria delle procedure concorsuali, e viene a dirsi che il trattamento straordinario di classificazione salariale viene concesso con decreto del Ministero del Lavoro ai lavoratori in caso di fallimento, di liquidazione quadro amministrativa, di sottoposizione all'amministrazione straordinaria e anche di concordato preventivo con sessione dei diritti. Il requisito fondamentale, che prego di sottolineare, è quello qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. È un istituto, prenderete un rapidissimo commento, che è servito tantissimo nell'ambito del procedimento concorsuale, perché il curatore che si trova a dover fare milioni di elementi previsto spazio successivo alla sentenza di gradino di fallimento, almeno ha la possibilità di mettere in stand-by il curatore, grazie a questo fondamentale strumento, che viene concesso in automatico. E lo sapeva che per 12 mesi almeno non aveva né telefoni né campanelli con i lavoratori che spalla a fare, ma semplicemente di piazzare anche un racconto che poteva prendere tutto il tempo possibile, perché sappiamo che la sentenza guadagna retroagisce dalla sentenza di gradino di fallimento. E da parte dei lavoratori erano tutti tranquilli che per 12 mesi erano a carico di pantaloni, cioè lo Stato che integrava la loro remunerazione, ma in più hanno avuto la possibilità di formulare il loro domanda al passivo, di vedere accettato il loro credito e poi di andare a chiedere il trattamento di rapporto di utilità e necessità presso il fondo di garanzia. Quindi c'era anche una signora garanzia dei lavoratori. Quali sono fondamentalmente le distinzioni tra una CIGS nelle imprese immobilis e quelle fallimentari? Da una parte abbiamo i requisiti che sono disciplinati sia dalla legge 23, ma che derivano ancora dalla precedente legge del 164 del 75, che è quella che aveva diviso le due ipotesi di intervento di questo ammortizzatore sociale tra CIG ordinario, cioè la CIGO, nei casi di situazioni temporanee di difficoltà del mercato o locali, in tutti quei casi praticamente di dove non date di riorganizzazione, di ristrutturazione aziendale, di riconversione aziendale. In pratica, tutte le ipotesi disciplinate nella famosa legislazione del lavoro diretta dell'emergenza, a cavaliere tra gli anni 70 e 80. Uno era il premio da potenziale reversibilità del credito. Mi ricollego al mio commento favorevole sulla cassa integrazione concorsuale, dicendo che molto spesso esistono più carrozzone, quindi è più criticabile la classificazione straordinaria nei paesi immobili, perché molto spesso abbiamo visto in realtà
giống như mụ ta đang ở trong nhà tắm. Cuối cùng thì mụ ta cũng đã tới giếng nước. Tiếng chửi của mụ ta bị hơi thở làm đứt quãng, không rõ ý, chỉ nghe câu được câu chăng. Chúng tôi đoán mụ ta là chủ.
Di fatto, quindi, il requisito fondamentale è io do automaticamente, il Ministero procedeva automaticamente la classificazione della straordinaria qualora la continuazione dell'attività non fosse stata risolta o fosse cessata. Era una norma per perfettamente complementare con quanto sorso dal collatore del particolare in prima prova. Perché mentre la CX di primo archivio, dopo un fermento, veniva concessa in automatico per 12 mesi, la proroga veniva concessa, proroga dice può essere concessa.
Của hai cô gái đang đánh nhau. Mụ đến để gỡ hai cô ra, nhưng hai cô quyết không nhả miếng cắn. Cuộc đấu của diều hâu với chim ưng, vuốt cặp lấy vuốt, khó mà gỡ. Họ đẩy nhau, kẻ tiến người lui, kẻ lui.
Nel lavoro del 2000, che nella primavera del 2012 comincia a dirci io voglio eliminare la cassa integrazione nelle procedure concorsuali. Ovviamente dibattito e apprensione nelle parti soprattutto sindacali, perché sapevamo che nel momento che c'è il fallimento, chi più dei lavoratori di un'impresa fallita ha bisogno di un sostegno in quelle giornate lì? E allora c'è stata all'italiana la via di mezzo. Si è deciso di abrogare con la legge di riforma del mercato del lavoro, con la riforma Fornero, che è la legge 28 giugno 2012 numero 92, entrata in vigore il 18 luglio di quest'anno, si è deciso di abrogare la cassa integrazione concorsuale a far data dal 1 gennaio 2016. Permettetemi una sciocchezza, giusto per alleviare un po' la vostra pesantezza dopo 3 ore di seduta. Ma che cosa è stato abrogato formalmente? Perché potremmo dire che l'abrogazione della CIGS è l'acronimo CIGS di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, come vi ho detto finora. Ma attenzione, CIGS anche in un termine inglese per dire Copper Indio Gallium Selenide, che sarebbe il seleniuro di rame indio e gallio, che è una cellula fotovoltaica con cui si fanno i pannelli fotovoltaici. Sapete che in questo momento stanno disincentivando l'unica impresa attiva in Italia, cioè quelle di energie rinnovabili. Non sarà mica che avranno voluto eliminare appunto questi incentivi, anziché che la cassa integrazione, perdonatemi la battuta. Ad ogni modo, esattamente 20 giorni dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero, che aveva messo quindi in stand-by, ma perlomeno per 4 anni aveva dato prospettive di sopravvivenza a questo istituto, il ministro, in maniera se vogliamo un po' subdola, lei e tutto lo staff ovviamente, diciamo anzi il legislatore, in sede di conversione del decreto sviluppo, quindi il decreto legge 83, va quindi nella legge 134 a modificare la norma che aveva emanato pochi giorni prima, o meglio va a incidere sull'articolo 3 della legge 223 del 91. Fermo rimanendo che l'abrogazione rimane confermata dal 1 gennaio 2016, e quindi in quella sede poi ci faremo ulteriori domande, viene cambiato l'inciso. Prima si parlava che concedo la CIGS qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Ora si parla che la CIGS è concessa quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia anche parziale dei livelli di occupazione da valutare, povero il mio legislatore, in base a parametri definiti con decreto del Dicastero del Lavoro. Problema ovviamente, come al solito, la norma primaria che va a delegare a un decreto, una forma regolamentare successiva che allo Stato ancora non c'è. Il problema quindi che si pone è, prima di tutto, leggendo letteralmente la norma, non abbiamo più una CIGS assistenziale, perché è una CIGS che diventa come quella delle imprese in bonus, diretta alla continuazione dell'attività. Ma ciò contrasta, ed ecco i problemi che stanno sorgendo nelle aule dei tribunali, e prima ancora anche nelle sedi di trattative sindacali ovviamente, ciò contrasta con la funzione liquidatoria del fallimento, delle procedure tutte, se vogliamo anche del concordato preventivo con liquidazione dei beni. Di fatto lì non c'è nessuna prospettiva, si deve semplicemente spremere il tutto per cercare di soddisfare il ceto creditorio. E quindi la domanda è, la cessazione dell'attività è compatibile in sé con la continuazione dell'impresa? Perché di fatto, ragionandoci bene, rimane il concetto assistenziale. E ciò anche per distinguere il comma 2 dell'articolo 3, quello in materia di proroga, che è rimasto perfettamente inalterato. Perché anche nella nuova norma, come introdotta dal decreto sviluppo, si parla di prospettive, che è un concetto potenziale, un concetto in divenire, e si parla anche di ripresa di attività, che magari comporta un'interruzione della stessa, come può essere la sentenza dichiarativa di fallimento, ma magari può essere temporanea, visto che poi sappiamo che esistono degli istituti che possono dare il là a nuova occupazione. Ma ciò che io vi invito a fare, o che perlomeno io ho pensato, è fare una interpretazione non letterale, ma sistematica, rapportando la novità dell'articolo 3 della legge 223 con quanto disposto dalla legge 428 del 90 e soprattutto con l'articolo 47,5. Piccolo flashback. Sappiamo che esiste l'articolo 2112 del Codice Civile, che è il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'impresa. Di fatto, per le imprese in bonus, qualora ci sia una cessione dell'attività, devono essere garantite la solidarietà tra cedente e cessionario dei diritti dei lavoratori, quindi dei loro crediti soprattutto. Deve essere garantito un contratto collettivo del cedente, a meno che non ne abbia uno anche il cessionario, e deve essere soprattutto garantito il trattamento economico e normativo che il lavoratore aveva presso il cedente, a meno che, bontà sua, il cessionario ne proponga uno migliore. Questa fattispecie viene disapplicata, ovviamente una norma di favore, per le imprese in bonus e per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. E difatti non si applica, dice l'articolo 47,5, alle imprese decotte, quindi a fallimenti, liquidazione coatta, ad amministrazione straordinaria, quando non si applica, quando si disapplica il 2112, se non c'è continuazione di attività o quando questa è cessata, e in caso ovviamente di circolazione della stessa, previo, ovviamente sempre previo, passaggio per una trattativa sindacale. Le norme con la vecchia disciplina erano perfette, la CICS per i fallimenti è concessa in caso di mancata continuazione dell'attività, il 2112 si disapplica in caso di mancata continuazione dell'attività, era perfetto, anche perché quale cavaliere bianco sarebbe venuto o verrebbe a prendere un'azienda qualora si debba accollare tutti i debiti che fanno capo ovviamente alla procedura concorsuale? E diventerebbe a questo punto quasi inutile l'articolo 47,5, perché astrattamente, se manca la CICS nei casi di non continuità, diventa io curatore, devo prendere nei primi giorni dopo che ho avuto l'incarico a seguito della sentenza di carattere di fallimento, devo procedere immediatamente al licenziamento di tutti quanti, e quindi il 47 è una norma che diventa inutile. Un ulteriore collegamento lo si deve fare tra il nuovo articolo 3,1 e, diverso discorso è per il concordato, perché sempre nel decreto sviluppo c'è stato un nuovo articolo 47,4 bis, lettera bis, sempre di questa legge 428 del 90, dove dice che si deroga il 2112, ma come presupposto non c'è la continuazione dell'attività, ma basta che ci sia la salvaguardia anche parziale dell'occupazione, e lo stesso vale per gli accordi di ristrutturazione ex 182 bis. L'altro collegamento che vi invito a fare è tra i primi due commi dell'articolo 3, con il nuovo conio del comma 1. Perché mentre nel primo comma si parla deve esserci la continuazione, ma devono esserci semplicemente prospettive di continuazione, nel secondo comma si parla di fondate prospettive. Ancora, nel primo caso, la CIS concessa subito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, si parla, è rimasto il verbo, è concesso all'indicativo, perdonatemi, c'ho il figlio che finisce alle elementari, quindi analisi grammaticale ogni giorno. Nel secondo comma è una potenzialità, si parla che la proroga può essere concessa, quindi c'è una valutazione da fare sia della procedura, quando va a chiedere il trattamento, sia poi in sede ministeriale per la concessione. E ancora, nella proroga si fa luogo, ci deve essere la condizio sine qua non e la vendita in tutto o in parte dell'impresa. Sembrerebbe quasi che per la concessione ci debba essere l'affitto. A mio modo di vedere, concludendo, continua a rimanere l'automaticità della concessione, sia perché non è stato cambiato il verbo, poco da fare, ma rimane un è concesso, e poi sappiamo sempre che parliamo di imprese decotte. E comunque le prospettive non devono essere fondate e si fondano soprattutto su parametri oggettivi. Ipotizzo, nell'attesa di questo decreto che anche personalmente mi ha stroncato, perché sono da 8 mesi che devo pubblicare un libro sui rapporti di lavoro e fallimento e non riesco a farlo perché siamo in attesa di questo decreto ministeriale. Quali saranno questi parametri oggettivi? Per esempio, potrebbero essere dei parametri oggettivi molto ampi nel considerare, ad esempio, che basta che il curatore proponga una procedura concorsale, basta che proponga una gara per proporre un affitto o una vendita dell'impresa. O potrebbero, al contrario, essere molto strette, per cui io ti concedo la CIGS solo se arriva già il Cavaliere Bianco con l'offerta irrevocabile all'acquisto o perlomeno all'affitto del plesso aziendale. Ciò che è fondamentale, e qui veramente chiudo, è che sarà fondamentale vedere questi parametri oggettivi, perché non dovranno, speriamo, essere troppo rigidi, perché altrimenti già in sede di CIGS di prima concessione, quella dei 12 mesi, avremo che il Dicastero esplicherà una discrezionalità amministrativa enorme, pari a quelle che già oggi esplica per la proroga, e diventerà forse un rischio troppo grosso di vedere aziende di serie A e di serie B, perché a questo punto dipenderemo sin dalla prima concessione di cassa integrazione da un mero parere centrale di Roma, e trovandoci quindi con l'azienda alfa penalizzata e l'azienda beta magari con gli stessi requisiti non penalizzata. Le favole di solito hanno una chiusura, ma io oggi dico solo che speriamo che arrivi un decreto dignitoso. Vi ringrazio.